Tentiamo una breve ricapitolazione dei concetti fondamentali che abbiamo fin qui enucleato. La storia non è concepibile come un repertorio già dato di eventi del passato, come la parola stessa storia sul versante etimologico pone in evidenza, la storia è inchiesta e al tempo stesso è racconto del passato. Anche questo è un aspetto importante. Si realizza l'inchiesta, ma l'inchiesta sarebbe inconsistente se non si giungesse al racconto. Racconto e inchiesta sono un pochino due facce della stessa medaglia. Non c'è racconto senza inchiesta, non c'è inchiesta senza racconto. Ovviamente non c'è inchiesta senza anche un soggetto che la svolga, così come non c'è racconto senza un soggetto che narri o scriva. Il soggetto, si intende, colui che denominiamo come storico, è imprescindibile. Ed è imprescindibile anche la sua osservazione, che anch'essa sottesa alla radice della parola storia, l'abbiamo visto. Dunque, non esiste storia senza lo storico, che è al tempo stesso indagatore e narratore. Introdurremo adesso alcuni elementi nuovi. Per conoscere e far conoscere il passato, cioè per praticare la propria indagine, lo storico si avvale di strumenti, strumenti che appartengono all'uomo in natura e per questo definiremo autentici. Quali sono questi strumenti utili all'indagine? Beh, innanzitutto lo sguardo, quello che gli antichi greci denominavano opsis. Si può assistere a un avvenimento nel momento stesso in cui esso si svolge. Questa è una condizione per certi versi privilegiata e nella prospettiva antica la condizione migliore per arrivare alla conoscenza degli avvenimenti. L'autopsia, vedere con i propri occhi. Si tratta certamente di una condizione privilegiata in quanto estremamente rara. Certo, se non si ha la fortuna, l'opportunità, l'occasione di assistere agli eventi con i propri occhi, si può pur sempre osservare i luoghi in cui gli eventi si sono svolti. Ma attenzione, lo sguardo serve anche in altre circostanze. Lo sguardo serve per recuperare la memoria visibile degli eventi passati. In che modo gli eventi passati possono rendersi visibili? Beh, ad esempio in un monumento. Oppure in un oggetto qualsiasi, anche più minuto. Può trattarsi di un'iscrizione, può trattarsi di una moneta, ma può trattarsi anche di un semplice manufatto. Oppure di un disegno, di un graffito, e così via. Un secondo strumento, certamente altrettanto importante, è l'udito, quello che gli antichi greci definivano acoè. Tramite l'udito, lo storico, autore dell'indagine, raccoglie informazioni, ad esempio dai testimoni oculari. Un punto interessante. Sotto la definizione di acoè, che significa udito, ascolto fondamentalmente, gli antichi intendevano anche la lettura delle opere scritte, l'acuon, colui che ascolta, e anche colui che legge al tempo stesso. Quindi, attenzione, nella categoria dell'udito in realtà rientra anche la semplice lettura di testi scritti. Altro strumento certamente indispensabile è la parola. È la parola che serve all'autore dell'indagine per porre delle domande ai testimoni e così raccogliere delle informazioni sul passato. E la parola al tempo stesso serve ovviamente all'autore dell'indagine per narrare, ovvero per scrivere, il proprio resoconto sul passato. Infine, un ultimo strumento. Importante anche questo, anzi importantissimo, essenziale direi, la mente. Quello che gli antichi denominavano, definivano, gnome. La mente serve a coordinare tutte le funzioni che abbiamo fin qui elencato. Sguardo, udito, parola. La mente serve allo storico per elaborare anche le domande da porre ai testimoni, cosa non banale, perché se voi non ponete le giuste domande a un testimone, questi non vi darà le informazioni che voi cercate. Bisogna saperle fare le domande. La mente permette allo storico anche di riflettere sui dati a sua disposizione, i dati raccolti. dirimendo eventualmente contrasti tra, ad esempio, ciò che vi dice il vostro sguardo e ciò che avete saputo da un testimone orale, perché non sempre i dati possono collimare. E la mente vi dice anche che cosa scegliere di raccontare e come raccontarlo, questo è importante, in fin dei conti l'inchiesta storica è selezione. L'inchiesta storica non si appunta su eventi qualsiasi, banali, trascurabili, si appunta invece su eventi rilevanti. Fare storia, insomma, è selezionare. La storia, l'inchiesta sul passato, è anche selezione di ciò che si racconta. Ora, l'utilizzo di tutti questi strumenti, che abbiamo elencato fino a questo momento, sguardo, udito, parola e mente, sarà tanto più efficace e corretto, in fin dei conti, quanto più lo storico è competente. E che cos'è la competenza? È un concetto non banale nemmeno questo. Potremmo definire la competenza come la capacità di dare significato ai segni, cioè tutto ciò che raccogliamo in fin dei conti nella nostra ricerca. I segni sono le tracce degli eventi. Chiaramente questa capacità è determinata dall'esperienza diretta di ricerca e di studio, cioè quella che gli antichi definivano empiria. L'empiria, badate bene, è una conquista difficile, faticosa. In effetti, guarda caso, gli antichi accompagnavano spesso il concetto di empiria ad altri concetti con cui si sottolineava la fatica dell'inchiesta. Filoponia, l'amore per l'appunto per la fatica, la laboriosità. E poi ancora autopazia. Quella che si potrebbe definire l'esperienza personale, che è quasi un sentire sulla propria pelle. Ora, la necessità della competenza può essere chiarita da qualche esempio. Immaginiamo di assistere con i nostri occhi a una battaglia. Se noi non abbiamo conoscenze in materia di tattica militare, di organizzazione degli eserciti sul campo, degli armamenti, del funzionamento in generale della macchina bellica, noi non saremo in condizione di capire quello che vediamo e di conseguenza non saremo neanche in condizioni di poterne rendere testimonianza. Non saremo nemmeno in condizioni di formulare o di trovare le domande giuste da porre a un combattente per ricavare ulteriori informazioni. Questo, badate bene, era un concetto già che era Polibio, uno storico militare, anzi lo storico militare per eccellenza del secondo secolo a.C. Voi potete anche vedere con i vostri occhi, ma se non avete conoscenze in materia militare, non capirete nulla di ciò che vedete. Un secondo esempio. Prendete una moneta qualsiasi dell'età di Claudio, ad esempio. Mettetela nelle mani di una persona, della prima che incontrate. Questa saprà dirvi qualcosa su quella moneta soltanto se ha delle conoscenze specifiche in materia di storia romana, in materia di numismatica, in materia anche di epigrafia antica, già perché le monete, oltre a recare immagini, possono recare delle indicazioni scritte in esergo. In caso contrario, non sarà in grado di leggere la moneta, non sarà in grado di identificarla e quindi neanche di intenderne il significato e il valore. Proprio questo secondo esempio ci permette di arrivare a una definizione di un concetto che è fondamentale ai fini della conoscenza storica, riflettendo sull'inchiesta storica, che è il concetto di documento. Il documento non è qualcosa di già dato, che esista a prescindere dallo sguardo dello storico. Il documento è anzi, al contrario, il risultato di un'operazione cognitiva. È un segno, altrimenti neutro, che lo sguardo dello storico, provvisto appunto di competenza, rende documento di qualcosa. Così, ad esempio, la moneta dell'età di Claudio, di cui prima si parlava, diventerà documento del tempo di Claudio nel momento stesso in cui è in mano a un soggetto che ha quelle competenze che lo mettono in condizione di riconoscerne il valore storico. Insomma, la moneta dell'età di Claudio non è un documento in sé e per sé nelle mani di chiunque, diventa tale da segno che era quando interpretata da un soggetto competente.